tutto il canto 31esimo è ricco di riferimenti storici, geografici, biblici, letterari, in particolare alla mitologia classica. Per esempio, il modo in cui Virgilio prima ha rimproverato Dante di essersi attardato nell'osservare questa scena, questo spettacolo indegno. Poi l'ha invece tranquillizzato dicendogli che già il suo stesso atteggiamento di pentimento lo scusava, viene paragonato alla lancia di Achille. La lancia che con il primo colpo feriva e con il secondo colpo guariva. Dopodiché Dante riprende il cammino in silenzio e siccome il colore dell'aria non era così scura come prima, vede un pochino oltre. Qui vi era men che notte e men che giorno, sicché il viso mandava innanzi poco. Per viso si intende lo sguardo. A un certo punto sente suonare un alto corno, alto non è il corno ma è il suono, quindi si tratta di una ipallage, l'aggettivo è riferito a corno mentre si dovrebbe riferire a suono, per cui Dante segue il rumore del suono all'incontrario, sarebbe questo il significato. Io mi sentii suonare un alto corno, tanto che avrebbe ogni tuono fatto fioco, quindi molto forte, un tuono sarebbe stato fioco, il suo paragone, che contra sé la sua via seguitando drizzò gli occhi miei tutto ad un loco. Anche questo suono è collegato a un altro riferimento dei poemi cavallereschi del ciclo carolingio. Dopo la dolorosa rotta, quando Carlo Magno perdé la santa gesta, non suonò sì terribilmente Orlando. Allude alla rotta di Roncisvalle, quando la retroguardia di Carlo Magno, guidata da Orlando, che in quell'occasione morì, venne assalita e trucidata. Allora si gira e guarda avanti e vede delle alte torri e chiede a Virgilio di che terra si tratta. E Virgilio gli risponde: però che tu trascorri per le tenebre troppo da lungi, spingi il tuo sguardo molto più in là di quanto sarebbe possibile, avviene poi che nel immaginare abborri, che ti sbagli nella tua immaginazione, nel farti un giudizio su quello che vedi. Non si tratta di torri, ma di giganti. Poi caramente mi prese per mano e disse: è bello questo atteggiamento affettuoso di Virgilio nei confronti del suo discepolo. È proprio un maestro e un padre per Dante, e infatti per tranquillizzarlo, dovendogli rivelare una realtà abbastanza sconvolgente, per tranquillizzarlo lo prende per mano. Caramente mi prese per mano. Pria che noi siamo più avanti, a ciò che il fatto menti paia strano, ti paia meno strano di quanto non sia, sappi che non son torri ma giganti, e son nel pozzo intorno dalla ripa, dall'ombilico in giuso tutti quanti. Hanno terminato la visione dell'ottavo cerchio, quello delle bolge, e si stanno avvicinando all'orlo del precipizio, sotto il quale si trova l'ultimo cerchio, il nono. Per superare questo baratro i due pellegrini dovranno utilizzare i giganti. Appoggiati all'orlo del baratro esporgono dall'ombelico in su. Man mano si avvicina, la nebbia si dirada e Dante può vedere meglio la situazione e quindi gli cresce la paura, man mano capisce di aver sbagliato. Fuggiemi errore e crescemi paura. Bella l'immagine che ci propone. Chi ha visto Monte Riggioni, anche se ora le sue torri sono smozzicate, può immaginarsi come comparivano questi giganti alla vista di Dante. Però che come sulla cerchia tonda Monte Riggion di torri si corona, così la proda che il pozzo circonda torreggiavan di mezza la persona gli orribili giganti, cui minaccia Giove del cielo ancor quando tuona. Giove aveva fulminato i giganti che avevano osato scalare l'Olimpo per sostituirsi agli dei, e quindi ancora oggi quando Giove tuona ricorda la sconfitta che questi giganti hanno subito. E visitante scorge la faccia di alcuni di loro, le spalle, il petto ed il ventre gran parte, e per le coste giù e per i fianchi, abbandonati lungo le fianche, le braccia. Interessante la concezione che Dante ha di questi giganti, cioè crede veramente che siano esistiti, anche perché la Bibbia ne parlava. Natura, certo, quando lasciò l'arte di siffatti animali, assai fe bene, fece molto bene ad abbandonare la prosecuzione di questi, la generazione di questi giganti, per torre tali esecutori a Marte. Ha tolto così degli esecutori di malvagità a Marte, che era il dio della guerra, quindi aggressivo e violento. E se ella di elefanti e di balene non si pente, quindi continua a produrre, insomma, elefanti e balene, quindi animali enormi, chi guarda sottilmente, più giusta e più discreta, la ne tiene. Capisce, insomma, i motivi per cui ha smesso invece la generazione dei giganti, perché, e questo è il punto fondamentale, dove l'argomento della mente s'aggiunge al malvolere e alla possa, nessun riparo vi può far la gente, cioè l'uomo non avrebbe avuto nessun riparo da esseri così mostruosi che univano alla ragione, all'intelletto, insomma, la forza, una potenza enorme e soprattutto un malvolere. La faccia sua mi parea lunga e grossa come la pina di San Pietro a Roma. È una famosa pigna, una pigna di bronzo che esiste, è posta all'interno, insomma, del Vaticano, nel cortile detto della pigna, ed è alta oltre 4 metri. E a sua proporzione erano le altre ossa, sicché la ripa, che era come un perizoma dal mezzo in giù, quindi era come una specie di vestito che li copriva dalla cintola in giù, ne mostrava ben tanto di sopra che tre frisoni, gli uomini più alti della terra, a quel tempo si pensava che gli uomini della Frisia, e cioè dell'Olanda, insomma, fossero altissimi, tre frisoni non sarebbero riusciti ad arrivare alle loro chiome. Queste sono le prime indicazioni di misure sulle quali poi ci si può sbizzarrire. Rafael Maia Mec Zabi Almi, cominciò a gridarla a fiera bocca, cui non si convenia più dolci salmi, no? A cui non potevano convenirsi dei salmi, delle parole più dolci. Da notare che questo gigante Nembrot è quello che causò la confusione delle lingue, e quindi come ulteriore punizione, oltre all'immobilità, a questa impossibilità di comunicare. Ecco, interessante il fatto che invece Virgilio gli parli, anche se sa benissimo che sia le parole di Nembrot sia le sue sono a vicenda, insomma, incomprensibili. Anima sciocca, tienti col corno e con quel ti disfoga quando ira o altra passion ti tocca. Sappiamo così che è stato Nembrot a suonare il corno, forse per un'ira, per una altra passione che lo sconvolge e alla quale non può dare altro sfogo che non il corno. Cercati al collo e troverai la soga che il tiene legato, o anima confusa. Quindi già due volte gli rimprovera la stupidità, anima sciocca e anima confusa. Per questo alcuni critici hanno pensato che i giganti fossero rappresentazione anche della stupidità umana, che anche se unita a una forza magari fisica o a un qualche tipo di ragionamento, non può che produrre del male e quindi può portare solo all'isolamento e all'immobilità esistenziale. Sarebbero un po' quindi una specie di raffigurazione della frode, quindi dell'uomo che crede di essere intelligente e invece non fa altro che confusione e male, produce dolore, frutto della stupidità sostanzialmente. Poi disse a me, e gli stessi s'accusa, lui stesso si manifesta per quello che è. Questi è Nembrotto, per lo cui mal coto pur un linguaggio nel mondo non si usa. A causa del suo cattivo pensiero non si usa più un solo linguaggio. Proseguono il viaggio e trovano un altro assai più fiero e maggio, ancora più grosso. Si tratta di Efialte o Fialte, un altro gigante che è avvolto da una catena che lo tiene avvinto dal collo in giù, e di cui si vedono 5 giri. Allora Cigner, lui, qual che fosse il maestro, non so io dire, ma il tenea succinto dinanzi l'altro e dietro il braccio destro di una catena che il tenea avvinto dal collo in giù. Di chi si tratta? Si tratta di uno dei giganti più audaci che con altri giganti tentò la scalata al cielo e venne fulminato da Giove nella battaglia di Flegra. Questo superbo volle essere esperto di sua potenza contro il sommo Giove. Allora i giganti rappresenterebbero soprattutto la superbia sconfitta. Dante chiede se si può vedere lo smisurato Briareo, ma Virgilio gli risponde che vedrà solo Anteo, perché tanto Briareo è troppo lontano ed è simile a Fialte, solo ha un volto più feroce. A questo punto Fialte si scuote, non si sa se perché Virgilio ha detto che Briareo è più feroce, oppure perché da questa sua stupidità si smuove, da questo suo torpore. Comunque non fu tremoto già tanto rubesto, tanto violento, che scotesse una torre così forte come Fialte a scuotersi fu presto. Allora temette io più che mai la morte. Però vede che è legato bene, quindi si rianima. Ed ecco, finalmente arrivano ad Anteo. Segue ora il discorso che Virgilio rivolge ad Anteo per essere deposto nel nono cerchio. Si tratta di captatio benevolenze o di ironia? Vediamo. O tu che recasti già 1000 leone per preda, pare che questo Anteo si nutrisse di carne di leone, nella fortunata valle, nella valle del fiume Bagrada, che fece Scipion di gloria reda, che fece Scipione erede di gloria, e la valle vicino a Zama, dove Scipione sconfisse Annibale, quando Annibal con i suoi diede le spalle. Quindi un riferimento alla sua vita, ma anche al fatto storico che in quella valle dove lui ha abitato c'è stata la battaglia di Zama. E che, sempre Anteo, fossi stato all'alta guerra dei tuoi fratelli, quindi nella guerra dei giganti contro Giove, ancora pare che si creda, c'è chi crede che avrebbero vinto i figli della terra se tu avessi partecipato. I figli della terra sono sempre i giganti. Ebbene, dopo tutta questa rievocazione della sua vita, della sua forza, della sua bravura, ecco, mettine giù e non ten vegna schifo, e non avere sdegno di collocarci giù, là dove la freddura serra cocito, dove il freddo ghiaccia cocito, l'ultimo cerchio dell'inferno. E poi ancora gli aggiunge una specie di ricatto, dice: non ci fare andare a Tizio o a Tifo, e non costringerci a ricorrere ad altri due giganti che fra l'altro sono meno forti di te. Questo sarebbe il significato. Altro motivo per cui è invitato Anteo a compiere questo gesto gentile, perché questi, cioè Dante, può dare di quelle che qui si brama, quel ricordo di sé sulla terra che anche le anime dell'inferno desiderano ancora. E infatti dice: ancor ti può nel mondo render fama, che el vive perché egli vive, e lo aspetta ancora una lunga vita se la grazia non lo chiama a sé prima del tempo. Così disse il maestro, e quelli in fretta le man distese e prese il duca mio, onde Ercole sentì già grande stretta. Segue ora un'immagine molto realistica: chi è stato a Bologna e si è posto sotto la torre Garisenda, dalla parte verso la quale pende, magari con un cielo nuvoloso in cui le nuvole scorrono, e può immaginare la scena del gigante che si china per prendere i due pellegrini e deporli sul fondo di Cocito. in contrasto con l'apparenza mostruosa, enorme, no, spropositata del gigante, il gesto con cui li depone sul fondo è delicatissimo. Infatti dice: io mi spaventai moltissimo, che io avrei voluto andare per altra strada, ma lievemente al fondo ci posò al fondo lievemente. Poi, così chinato, non si fermò, ma come albero in nave si levò istantaneamente, si rialza.